Invece in ogni caso, nei primi due capitoli, dopo la genealogia di Gesù, no? Abbiamo tre, diciamo, piccoli paragrafi, tutti e tre centrati, questo nella Via di Gerusalemme, Giuseppe assume la paternità dei grandi di Gesù, no? Il capitolo 1, dal versetto 18 fino alla fine, poi il capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 12 e poi il capitolo 3 va dal versetto 13 alla fine del capitolo 2 e tutti e tre, se ci fate in caso, sono incentrati su una frase, la vedete nella Bibbia di Gerusalemme che l'ha messa in corsivo dell'Antico Testamento. Il nostro testo di oggi è incentrato su quella frase che è di Isaia, al capitolo 7, ecco la Vergine concepirà dalla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele. Noi guardiamo questo paragrafino e cerchiamo di entrarci dentro pian pianino. Lo leggiamo. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe. Prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stavano considerando queste cose, ecco gli apparve un sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dello Spirito Santo. Ella darà luce a un figlio e lo chiamerai Gesù. Egli infatti sarà il salvo, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà la luce a un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Il testo può essere diviso in quattro piccole sottotesti, quattro piccole parti, no? A coppie di versetti, versetti 18 e 19 che presentano la situazione della coppia. L'apparizione dell'angelo, i versetti 20 e 21, i versetti 22 e 23 che interpretano la nascita di Gesù e poi Giuseppe che esegue il comando dell'angelo, i versetti 24. 25. Il testo comincia dicendoci una cosa: così fu generato. La traduzione letterale è la parola che sta dietro è Genesis. Genesi. E ancora è un richiamo a quello che abbiamo ascoltato, no? All'inizio del Vangelo, genealogia, no? Qui Genesi, quasi a dire da parte dell'Evangelista Matteo che qui sta cominciando qualcosa di completamente nuovo. E questo qualcosa riguarda la focalizzazione di Matteo, ma così di tutti gli evangelisti, e lo dico per fare una contestazione, ma per aiutarvi a riflettere, è sulla persona di Gesù. Tutto quello che noi abbiamo tratto dal testo su Maria, o che i testi biblici dicono di Maria, è sempre funzionale alla figura di Gesù. Sapete che anche i dogmi sono funzionali alla figura di Gesù, no? Ne abbiamo già parlato del termine Theotokos, no? Ne abbiamo parlato un tempo dietro, no? Voi sapete che a Efeso, quando viene dichiarata Maria Theotokos, madre di Dio, c'era una diatriba, qualcun altro la voleva chiamare Christotokos, madre di Cristo. A noi queste parole non dicono niente, no? Cioè, Maria è anche madre di Cristo, no? Però nel pensiero antico, dire che Maria era la madre del Cristo voleva dire che Maria era la madre del Messia. E questo significava che Gesù, nella migliore delle ipotesi, era un uomo che era stato investito, fatto proprio da Dio, con la discesa dello Spirito Santo, e lo collocava nel momento quando lo Spirito Santo scende sul battesimo di Gesù. Capite che questo riduceva enormemente la figura di Gesù, e con la figura di Gesù anche la dimensione della salvezza che veniva portata da Gesù. L'affermazione di Maria madre di Dio non è un onore alla Madonna, non è questa l'intenzione primaria, anche se è chiaro che è anche un onore alla Madonna, ma l'intenzione primaria è dire che fin dall'inizio Gesù era figlio di Dio. Si affermava che fin dall'inizio, fin dal momento del concepimento, Gesù portava in sé la dimensione della natura divina insieme a quella umana, ed era persona divina, una delle tre persone della Santissima Trinità, se non era un sottodio, capite? E se fosse stato nella seconda maniera, in cui i padri aggiungono tutto ciò che non è assunto, non è salvato, se Gesù non era davvero, non era davvero figlio di Dio, ma era un uomo assunto da Dio a un certo punto della sua storia, capite che tutta la dimensione dell'umanità non riceveva la salvezza. Una salvezza che era una volta per tutte. Bene, anche i Vangeli, tornando a noi, hanno l'intento non tanto di parlare prima di luogo di Maria, è in seconda, diciamo così, in secondo piano, in primo piano parla di Gesù. E qui viene detto, così fu generato, così nacque, così cominciò la realtà nuova portata da Gesù, il Cristo. E poi viene indicato, essendo Maria sua madre promessa sposa di Giuseppe, prima che andasse a vivere insieme, si trova incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. E qui dobbiamo, forse avete già sentito, comunque ve le richiamo queste cose, dobbiamo andare nella mentalità che non è la nostra. Intanto dovete pensare che nel mondo ebraico prima c'era la promessa di matrimonio, si sposavano tanto molto giovani, 14 anni, 14-15 anni, perché tanto si durava di meno nella vita, e questa era una prima ragione, e la seconda ragione è che, voi lo sapete, una bambina a quell'età lì è già sviluppata, normalmente ha già le sue cose, è già pronta fisicamente per i figli. A noi ci sembrano cose strane, ma se andate soltanto un po' dall'altra parte del mondo, in Brasile, è abbastanza normale che questo succeda. O in paesi come l'Indonesia. Noi ci scandalizziamo, no? Ad esempio quando vediamo, c'è una questione molto forte, per esempio in Afghanistan, su le bambine sposate, perché le diciamo secondo il nostro metodo di natura. In realtà molte volte questi matrimoni vengono fatti così giovani, tanto la bambina non viene toccata finché non ha una certa età, e vengono fatti così giovani per creare delle alleanze, niente di più, per evitare gli spargimenti di sangue tra una tribù, un clan e l'altro. Poi è chiaro che non risponde alla nostra sensibilità occidentale questa roba qua, però dobbiamo anche metterci. E qui abbiamo la fatica di capire questo. In quel tempo c'era un fidanzamento, il fidanzamento non era come da noi una cosa che può cambiare, finire, No, per una cosa seria, la famiglia si impegnava. E quando tu assumevi il patto di fidanzamento, già eri come sposato. Poi, dopo un anno circa, vedevi il matrimonio. Ecco perché qui Maria può essere incinta per opera dello Spirito Santo. Perché comunque Giuseppe non ha il controllo su questa ragazza, perché questa ragazza vivrà ancora a casa sua, dove c'era la vita di casa sua. Una società dove comunque la figura maschile contava molto, no? L'uomo aveva un controllo sulla propria moglie, molto forte. Ebbene, questo controllo è passato qui alla famiglia, ancora nella famiglia. Nel contempo ci viene presentato Giuseppe, che essendo giusto vuole ripudiare in segreto. Perché? Perché se la donna sposata, che deve essere già sposata, rimane incinta di qualcuno che è diverso dal suo marito, viene lapidata. In quei tempi viene uccisa a sassate. E allora Giuseppe è giusto perché evita questo. Ed è interessante. Interessante perché la giustizia, così come veniva pensata a quei tempi, era la sequela della legge. E la legge prevedeva che la donna era incinta e se beccavano anche l'uomo, venissero lapidati. Qui viene detto di Giuseppe che è giusto, perché invece, nonostante, per usare un termine cornuto, nonostante sia stato tradito, o lui pensi di essere così, ha misericordia. E capite che già in questo c'è il messaggio di fondo che tutto il Vangelo porterà avanti. La legge che entra dentro con Gesù all'interno della storia della salvezza, o se volete il compimento della legge di Dio, giungerà anche in questo testo, che non passa una iota, la virgola della legge. Quindi non è venuto a cancellare neanche quella, ma portarla a compimento. Il compimento della giustizia di Dio e la misericordia. Vi richiamo ancora un'altra idea, sempre per allargare la nostra visione. Gli ebrei, sapete che non pronunciano il nome di Dio, ma utilizzano tante altre escamotage per parlare di Dio, no? Chiamano Adonai, il Signore, non Yahweh, Yahweh non è pronunciabile. E altre maniere per chiamare Dio è chiamarlo con le sue qualità. Chi è Dio? Dio è fedeltà e misericordia, che è esattamente Yahweh. Dio è fedeltà e misericordia. Fedeltà richiama l'idea della giustizia e della legge, misericordia è l'altra dimensione, fin dall'Antico Testamento. E se voi andate a vedere, vi invito a farlo perché è interessante, pare sia Esodo 20, no? L'introduzione ai 10 comandamenti, non viene mai utilizzato, viene detto che l'introduzione, che colui che parla è il Dio che punisce fino alla terza, alla quarta generazione, ma che perdona fino a 1000 generazioni. Non ci muoviamo fuori dall'Antico Testamento. C'è un'interpretazione che si oppone all'interpretazione del tempo, ai tempi di Matteo, delle sinagoghe, i quali interpreti del mondo ebraico non permettevano se non uno al massimo 3 sbagli. Poi te dovevi entrare in una posizione. La legge era diventata l'assoluto nel suo modo di essere messa in pratica. Credo che non sia difficile cogliere. La fatica e nel contempo l'indicazione che ci viene data. La fatica è quella di saper mettere insieme la dimensione di una fedeltà con la dimensione della misericordia. Perché la misericordia, ve lo dico anche questo con molta in maniera molto diretta, non è il buonismo che circola spesso nella nostra società. Forse anche di questo ne abbiamo già parlato una volta. Correggetemi, fermatemi, se io mi ripeto. La misericordia non è ti perdono nonostante, credo che fosse il nome di Papa Re, no? Che Sordi, mi pare, facesse il frate, no? Che cerca di convertire a tutti i costi un paio di rivoluzionari, no? Che dovevano essere ghigliottinati, no? E lui andava a trovarli in galera e cercava che questi si convertissero, questi erano repubblicani e non ne volevano sapere assolutamente niente. E allora si vede questa scena che questi sono portati sul patibolo e sul lato il buon Sordine, e anche se voi non vi volete convertire, io vi assolvo, e viene bloccato dalle guardie pontificie, no, prima che continui. È l'immagine, da però in maniera critica, no? Un'immagine del nostro modo di pensare molte volte, no? Essere buoni vuol dire perdonare comunque, no? Allora ti arrivano le vecchiette che dicono: mi faccio perdonare, ce l'ho dentro il cuore, ma feso mio figlio, non ho fatto quest'altro, no? Non riesco, prego, ma non ci riesco. È vero che perdonare è perdono, no? È gratuito, no? Ma è vero che anche il perdono, lo rivedremo anche in Matteo, magari altre cose, no? È sempre il frutto di un atteggiamento di conversione da parte dell'altro, figlio acrodico, torna indietro. Questo viene perdonato. Poi il babbo era già pronto nel suo cuore per perdonare, lo vede a distanza, gli corre incontro, no, lo abbraccia, era già pronto. Ma il perdono avviene nel momento in cui l'altro riconosce il proprio peccato. In questo che dico, la difficoltà di conciliare insieme fedeltà, cioè l'annuncio di valori, di uno sguardo sulla vita. Dall'altra parte la misericordia, quel cuore, in quella personalità, ricorda il senso di corde, no? Nel mondo ebraico, cuore è la persona. La persona che sa chinarsi sulla miseria, che sa riconoscere la miseria dell'altro, la propria, no? Non c'è una formula che funziona, non esiste, eh? Questo lo dico, non c'è la regolina che messa in pratica ci mette a posto. È quella difficoltà dentro cui noi ci troviamo tutte le volte, in cui dobbiamo fare delle scelte. Dobbiamo fare delle scelte anche di fronte alle persone che abbiamo davanti, la loro situazione, a quello che abbiamo capito di loro, la loro realtà. E noi ce l'hanno insegnato, no? Credo anche te in seminario, quando c'era la teologia morale, che la prima cosa che abbiamo da dire quando siamo sul pulpito, no? Sono le norme e le leggi. E la seconda cosa che dobbiamo fare quando siamo in confessionale è guardare la persona e cercare di avere misericordia. E alle volte questo crea scandalo nella persona. Siccome te, da sopra hai detto questo e adesso qua mi stai... Perché questo è diverso, da sopra annunci principi, uguale a te. Questa è la difficoltà, che non è mica soltanto il prete, anche voi quando vi trovate a confrontarvi con la realtà. E guardare dentro le persone, quindi c'è sempre una valutazione, qual è la cosa migliore per esducere, per condurre fuori, per far crescere, per sviluppare quella persona. E non vuole la morte del peccatore, ma che si converte in Dio, lo ricordate.
Questa è riportato a Maria, perché tutto il discorso che hai sviluppato partiva dal fatto che Giuseppe è così discreto che la ripudia in segreto, ma come poteva comunque salvarsi dalla legge Maria? Prima o poi si sarebbe visto che aspettava un figlio, cioè l'atto in se stesso di Giuseppe, capisco, no? La ripudia in segreto. Però non era una salvezza dalla legge,
non era una salvezza definitiva. E anche qui, allora, faccio due divisioni, così le mettiamo in due livelli. Allora, il livello letterario del testo, la problematica che ha Matteo quando scrive, semplicemente dire le cose che ho detto prima, cioè la misericordia, no? Non ha la problematica che ci poniamo noi, no? Poi la storia come è successa davvero, o quanto, no?
Non interessa.
Non interessa all'autore biblico. Detto questo, no, l'unica maniera che la donna aveva di salvarsi, no, in quella situazione era o andare fuori dal paese o era quella di trovare un altro che la prendesse. Queste erano le uniche vie di scarico. In realtà però il testo qui è una critica espressa a un modo di pensare che è successivo. I fatti è appoggiato nel periodo in cui la prima comunità cristiana Antiochia di Siria, formata da ebrei e da cristiani che provenienti dal paganesimo, comincia a avere contrasti e fuori con gli altri ebrei della sinagoga, perché i cristiani la frequentavano anche la sinagoga, no? E dentro la comunità cristiana, tra quelli più vicini all'ebraismo, non soltanto perché di razza ma di mentalità, e quelli più vicini a Matteo, ha sempre il problema di dare il messaggio di Gesù e di gestire una comunità che è abbastanza con delle grosse difficoltà. Quindi utilizza esattamente come facciamo noi, mica è molto diverso quando andiamo su a predicare, come dovremmo fare quando andiamo su a predicare. Il testo biblico o l'evento in questo caso e lo applica al problema che ha davanti con anche una certa, diciamo così, libertà. Libertà. Non so se avete letto in questi giorni, no? Che bellissimo, Atti 4 era uno delle messe, no? Là dove dopo che sono stati buttati fuori dal Sinedrio Pietro e Giovanni si radunano con la comunità a pregare e rileggono il Salmo, che è il Salmo 2, e lo rileggono con la libertà. Tu che hai detto, Signore, perché i popoli sorgono contro il tuo Messia, eccetera, eccetera. Davvero, i popoli di Israele, sono i popoli, c'è un'applicazione molto... È bellissimo, no? Come la libertà che aveva la Chiesa primitiva nel leggere le cose era molto più forte della nostra, no? Questo è un altro discorso. Ci dice anche che Maria è incinta per opera dello Spirito Santo. E qui noi andiamo a ricavarci con un altro passaggio, no? Il fatto che lo Spirito di Dio, no? Ha Maria sua Maria, incinta, che quindi Gesù è persona divina, no? E il testo di per sé stesso non dice direttamente questo. Pochettino più sotto è detto, un'altra frase. Il testo di per sé stesso ha un'altra intenzione, queste due righe. Ha l'intenzione di dire che quella realtà che sta nascendo, no, è una realtà dentro il progetto di Dio. Cerco di dirlo in un'altra maniera. È lo spirito di Dio che è la Ruach Yahveh, il respiro di Dio, l'alito di Dio, no? Che soffiato nelle radici del pupazzo che era Adamo, Adam vuol dire rosso come la terra di Palestina, un po' un terriccio pieno di ferro, no? Lo rende un essere vivente. E la vita viene da Dio, quella vita Adamo la perde nel momento che compie il peccato originale. Qui viene piuttosto sottolineato questa dimensione. Quello che nasce viene, in questa riga, viene dalla vita stessa di Dio. E quella realtà vitale, originale, no, avete sentito Genesis, Genesi, nascita di Gesù. Quella realtà originale che viene ritrasformata e rappresentata a noi come una realtà che è dentro pienamente al progetto di Dio. Il testo ha più quest'intenzione che parlare, ve lo dico già così non vi spaventate, la riga che viene a sottolineare invece la verginità di Maria, no? O meglio il fatto che Gesù sia nato da Dio e che venga da Dio, è che quando viene nell'ultima riga dice che Giuseppe prese con sé essa senza che egli la conoscesse, diede alla luce un figlio. Dopo ci torneremo su quel conoscere, ma la frase chiave della verginità è quella, neanche quella più prima sopra. O meglio del fatto che Maria è la madre di Dio, non c'è intervento di uomo. Qui si intende piuttosto un'altra, si sottolinea un altro aspetto, e anche questo è importante. La parola, la realtà, la mia vita, devo poterla leggere dentro la volontà di Dio. L'altro degli episodi molto interessanti, no? Le tentazioni di Gesù, no? A fare il demonio, la terza tentazione avviene e contiene in sé l'utilizzo della parola da parte del demonio. C'è scritto, no? Se ti butterai giù, no? Gli angeli ti prenderanno. Non è garanzia l'utilizzo, qualche pensante lo leggeva in questa maniera anche quando non avevo una formazione teologica particolare, non è garanzia la parola di per se stessa, che la sua interpretazione, la sua comprensione avvenga di per se stessa in una maniera anche non conforme a quello che Dio vuole. E entra nel suo spirito, nella sua dimensione vitale, nel suo modo di essere. Noi utilizziamo, anche questo forse ve l'ho già detto, un altro termine per parlare dello spirito. Diciamo che due persone, quando si capiscono al volo, quando una risponde per l'altra e ci becca, sono affiatate, hanno lo stesso fiato, lo stesso respiro, la stessa realtà vitale. Si comprendono talmente, si conoscono talmente, sono talmente intime l'una all'altra, da poter rispondere l'uno per l'altro, non sbagliare. Ricevere lo Spirito di Dio vuol dire entrare dentro questa intimità. E anche qui, non immaginatevi la colombina, che ha un altro significato, scendere sulla testa, no? È una qualcosa di più, chiedo più. Complesso, non è anche semplicemente il gesto, per quanto sacramentale, che avviene il giorno della cresima, o l'unzione che riceviamo nel battesimo. È qualcosa di più profondo, è di frutto di un cammino. Viene usato l'olio, no, per l'unzione post-battesimale o crismale, no? Perché l'olio è capace di rappresentare qualche cosa. Voi che fate da mangiare, signore, sapete bene che l'olio è attraverso le dita. Mio nonno, che era un gommista, per togliersi lo sporco di tutto, si doveva dare una pasta perché la roba entrava dentro. Le pieghe della vita. E allora, capite, l'olio sta a indicare qualcosa che penetra nel profondo della persona. Allora, perché una cosa penetra nel profondo richiede un cammino. Oggi avevo una coppia che mi ha fatto fare tardi stasera, no? Che sono sposati. Sono lì lì per fare la botta, no? Per rompere, no? E hanno differenze d'età, hanno dei bambini purtroppo, è una cosa o un'altra. E la cosa interessante che saltava fuori, oggi ho parlato parecchio, è che vivevano due figli diversi. Vivevano insieme in due figli diversi. Le stesse cose raccontate da uno e raccontate dall'altro erano due cose diverse. Non è la prima volta che mi capita. Erano riusciti abbastanza a capire che, essendosi sposati molto in fretta, avendo avuto un figlio quasi subito, non si erano dati il tempo per conoscersi. Ma soprattutto avevano vissuto due vite parallele, impegnate a fare delle cose, una a fare la mamma e l'altra a portare a casa i soldi da mangiare, ma non si erano conosciuti, non erano entrati in intimità. Capite? Allora, il problema serio è che noi abbiamo bisogno di entrare in intimità con Dio. Questo si fa nella preghiera, nello ascolto della parola, insomma, tutte quelle cose che abbiamo insegnato anche da piccoli, no? Che hanno un peso. Qualche volta qualcuno dice, ma è noioso, è ripetitivo. Pensate bene, mi trovo ogni anno, ogni due anni a ripetere le stesse letture nelle messe e ogni tre anni la domenica. Sono sempre quelle. Ma non è sempre quella la comprensione, non è sempre quello lo stato d'animo. È sempre quella la persona, no? Che si mette davanti quella parola, e la parola parla in maniera diversa, cioè ci cresci dentro. Poi è chiaro che dipende da te, come ti ci metti. Se lo fai per fare una cosa che devi fare, ti arrolla via, è chiaro che. Ok? Facciamo due passi un pochettino più avanti. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dello Spirito Santo, e la darà alla luce un figlio, e lo chiamerai Gesù, e infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E qui il centro è un esempio come Gesù, e alcune cose che abbiamo già detto non ci torno sopra, ma metti in evidenza, no? La mentalità semitica, le cose vanno ripetute, e ogni volta che ripeto ne aggiungo un pezzettino. Ecco, non è che abbiamo in linea logica, fate conto. Ripeto, i salmi sono un giochino di questo tipo qua, spesso volentieri, no? In maniera poetica. Ebbene, dice qui che Gesù sarà colui che salva il suo popolo. Quello viene aggiunto. Il suo nome sarà Gesù, Yoshua, Dio salva. E salverà il suo popolo, cosa viene aggiunto? Dei suoi peccati. E qui viene dichiarato in maniera molto chiara qual è il progetto Gesù. Il progetto Gesù è salvare il popolo dai peccati. E questo progetto sta nel nome verso di Gesù. Il nome che gli viene dato progettualmente dall'angelo. E questo ci viene un po' da ridere, no? Noi, una volta il Signore mi disse, no? Scrivi bene il mio nome, è Samantha, con l'acqua finale. Da ridere. Gigliar, no? Non vogliamo aggiungere qualcun altro. Cioè, noi mettiamo i nomi perché ci piacciono, no? Il nome nell'antichità è sempre un progetto, soprattutto nell'antichità ebraica, è quello che il figlio diventerà, ok? Il genitore desidera diventi. Ed è talmente forte il nome come progetto, che qui, Atti degli Apostoli, vi ricordate? Non ho né oro né argento, anche questo è di qualche giorno fa, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina. È la potenza. Il progetto è la potenza della persona. Una persona che non ha progettualità è senza potenza. Ti circondiamo. Da dove perdiamo l'orizzonte e la speranza, no? È più brutto che quello che è successo in Grecia, quello che sta succedendo in Italia. Sto esagerando per capirci, è più brutto quello che sta succedendo in Italia, perché in Grecia almeno non ha reagito. Noi stiamo prendendo su, buono buono. Zitti, zitti. Non è solo l'argomento, è un po' cattivello certe robe con la problema. Il progetto è la potenza della persona. La persona, quando perde orizzonte, quando perde progettualità, quando perde capacità di cogliere oltre, perde speranza, perde forza. Vive, per usare un altro termine di oggi, il qui ed ora. Ma non vive il qui e l'ora dentro l'orizzonte. È quello che viene chiamato pensiero debole, dove non hai né passato né futuro, cioè il presente. Per banalizzare i nostri ragazzi che giù a Riccione attraversavano la strada di corsa, no? Per vicino cattolica, senza il motorino, senza pensare al semaforo. C'erano le loro rulette russe con le macchine che passavano. È il segno di una perdita di senso delle cose, perdi il valore delle cose, il peso delle cose, quando ti manca la progettualità e ti perdi l'energia di costruire. Ora, nella potenza del progetto di Gesù, che questo non viene. Qui viene indirizzato un'altra piccola colorazione sulla figura di Giuseppe. A Giuseppe appare l'angelo. E l'angelo gli parla nel sogno. Non sono cose casuali neanche qui nel testo. Qual è il compito di Giuseppe? Qual è la realtà di Giuseppe? È quella di essere un profeta. E nell'antichità i primi profeti sono quelli che ricevono nel sonno la rivelazione di Dio tramite l'angelo. L'angelo che è il mediatore, perché l'uomo non può vedere e incontrare direttamente Dio. Allora Giuseppe, l'uomo giusto, l'uomo di misericordia, è una delle scritte delle qualità, lo capite anche per il cristiano, è anche un uomo profetico, un uomo che sa ascoltare con rispetto, cogliendo la differenza, la parola di Dio, no? E dove vedremo la vita in pratica. Un uomo che riceve la rivelazione di Dio. Anche qui la Chiesa, lo ricordo bene, sempre nella seconda unzione del battesimo, noi ricevono tre uffici, tre munus. Ufficio anche qui è una parola che traduce male. Competenze anche traduce poco, perché sono realtà che diventano poi in nuce e nocciolo piantate dentro di noi, per qualità che sono di Cristo, sacerdoti, re e profeti. La dimensione profetica della parola di Dio è quella di capacità che a Giuseppe viene data, che gli rivela, gli rende capace di cogliere il senso di quello che sta vivendo nel presente. Allora capite che qui c'è anche una bella teologia, no? Se noi stiamo in ascolto della parola, se ci mettiamo in una certa dimensione, eccetera, eccetera, la parola si rivela e ci fa luce sul senso di quell'altra grande parola che Dio mette nella nostra storia, che è la vita. La illumina, la rende comprensibile. Non temere, non aver paura. E poi l'Evangelista Luca riprende il testo e dice: tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. E quindi, ve l'avevo già detto, inserisse il tipo di, diciamo così, di messianismo di Gesù, di azione messianica di Gesù, all'interno della visione che è del profeta Isaia, no? E cita questo testo, ancora una volta un testo che noi abbiamo preso come testo di riferimento per dire che qui è affermata la verginità di Maria. Allora, la chiesa primitiva, diciamo che la chiesa nel tempo, no, dei padri abbia riflettuto su questo testo, da questo abbia trovato il riferimento alla Vergine di Maria fuori di dubbio, ma il testo di per sé stesso cita un testo dell'Antico Testamento dove la donna che è vergine, no, è semplicemente posso dire, non è che non ha avuto ancora rapporti sessuali, non indica la verginità come la intendiamo noi, no? Nel linguaggio greco, perché la Bibbia che citate è il testo dei 70, la traduzione dei 70, che è la traduzione che era corrente della Bibbia finché nel 90 i Masoretti non fecero la Bibbia ebraica, quella che hanno in mano adesso, no, qui, i fratelli ebrei, e che non è uguale alla traduzione dei 70, ma il tutto, il resto dell'intero aveva una traduzione dei 70, viene usato invece un altro termine, parthenos, che indica invece la verginità nel contesto greco, della verginità della donna che invece è vergine come stato, non come momento, no? Siamo? Però l'intenzione di Matteo non era questa, tutte queste elucubrazioni, non qui, come dicevo prima, era inserire Gesù all'interno di un progetto e di una comprensione messianica. Capite? Del modo di leggere il Messia. E infatti, se voi andate a vedere al capitolo 28, la chiusura del Vangelo di Luca, di Matteo, scusate, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo è il senso, Emanuele, Dio con noi. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Già qui è preannunciato quella che sarà poi l'opera di Gesù dentro la Chiesa. Perché questo è il problema di Matteo. E attenzione, che noi non possiamo permetterci di fare quel cavolo che ci pare. Dio è con noi fino alla fine dei tempi. Non possiamo prendere le cose e piegarle ai nostri interessi, alle nostre situazioni. E non abbiate paura del conflitto che state vivendo con il mondo ebraico. Dio con voi. Non abbiate paura di annunciare il Vangelo. Dio con voi. In Gesù, Dio con voi. Siamo fin qui. E qui credo che sia, insomma, abbastanza importante la mia consapevolezza. Cambia il modello con cui noi guardiamo le cose. Noi normalmente ci muoviamo, e giustamente, anche facendo dei calcoli delle cose che facciamo, no? Prendendo delle misure, valutando delle cose, no? E ci sta, perché Dio non è che ci chiama a usare la nostra ragione, no? Ma a differenza degli altri, noi sappiamo che Dio è con noi. E questo ci mantiene dentro una speranza. Io ho un carissimo amico, spero di non ripetermi, siamo amici da quando eravamo bambini, abbiamo fatto tutto assieme, quando io sono andato frate, perché lui non ci crede, non credeva nel pancotto, diciamo così. E abbiamo una sensibilità molto fine e simile, per cui capiamo le cose, facciamo molta fatica a confrontarci, perché le cose le vediamo nella stessa maniera. E mi ricordo una sera a Bologna, da anni mi aveva accompagnato a casa, davanti al convento, era mezzanotte, abbiamo fatto le 4, a discutere, si parlava di grandi sistemi, di cose che non andavano, di realtà che non andavano, poi da lì si sentiva, come dopo un certo orario, si parla un po' di tutto e di più, delle situazioni di famiglia, delle situazioni delle amicizie, delle compagnie, una cosa o un'altra, le cose, le nostre vecchie compagnie con cui ci eravamo visti. Allora, vedi? Questa cosa non funziona, quest'altra non funziona, quest'altra non funziona. Fabio, ascolta, tagliamola ben corta. Sì, io e te siamo due realisti, né ottimisti né pessimisti, le cose le vediamo per quello che sono e sappiamo che le cose sono segnate da molte ombre. Anche le cose più belle dell'uomo sono segnate da molte ombre. Però c'è una cosa diversa tra me e te. È che te fai forza sulla tua capacità di affrontare le cose e basta. E quando non ce la fai più, ti ritiri. Io spero ancora qualcosa. Che c'è un altro che ci lavora dentro queste robe. Per cui quando non ce la faccio più, non mi ritiro, mi metto lì e seduto e dico, ho fatto tutto quello che potevo, adesso tocca a te. Tutto diverso, capite? Diverso lo sguardo con cui fai le cose, perché non è più centrato semplicemente su te e sulle tue capacità, ma è centrato sulla sapienza, no, vera, nel sapore vero della vita, che c'è un altro che ci lavora dentro. E tu devi stare dentro quell'alveo, no? E quello che fai è semplicemente un pezzo. Se lo raccontavo con te una volta, no? O con Guido, non mi ricordo più. Quando il giovane prete frate sono arrivato a Firenze e ho trovato una realtà un po' particolare, difficile, mi sono buttato dentro a testa bassa e lì ho cominciato a formare dei gruppi che stanno continuando ad andare avanti anche adesso, no? Con delle segne abbastanza rigide, forti, no? Insomma, è stata anche un po' di rottura la cosa. Però mi è riuscita bene, ero contento. E una sera sono andato dal mio padre spirituale, mi sono fermato qualche giorno con lui, così gli raccontavo, no? E lui mi ha guardato, ma sei proprio sempre il solito cretino, mi ha detto, perché mi conosceva anche io questo da ragazzino. Cioè, non ti rendi conto che quello che tu hai tirato su è il frutto del lavoro di tanti altri, che non hanno avuto le soddisfazioni che hai avuto te, ma che hanno orato, hanno lavorato, che sono stati dietro. Hai fatto un buon lavoro, ma non è roba tua. È dura da mandare giù, proprio dura. Però pian piano ho capito che aveva ragione. L'ho capito molto di più quando è arrivato lì, mi ha toccato orare. Lo raccogliere. E ho capito che c'è bisogno anche di quello, che noi siamo un pezzo del tutto. San Paolo lo richiamo con forza, c'è chi semina, c'è chi. Ma tutte queste cose è il Cristo. Questo bisogna che noi ce lo ricordiamo sempre, perché sennò ci appropriamo delle robe che sono del Signore e ci sentiamo dall'altra parte responsabili del mondo. Non siamo responsabili del mondo, siamo responsabili di quello che è il Signore, l'intelligenza che ci ha dato, la capacità che ci ha messo in mano, né più né meno che quello. Chiudiamo perché sennò facciamo tardi troppo. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse, la diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Due accenni molto rapidi. La prima è che Giuseppe ha capito e fa. Punto. O baudisse. Si mette in obbedienza. Una volta che ho capito, che mi è chiaro, cioè, ci vuole anche la decisione di fare, la volontà. Perché molte volte noi capiamo, ragioniamo, ci lavoriamo su tre cose, quello che non facciamo. A un certo punto bisogna anche decidere fare. Basta aver capito. Ricordate Giacomo, mi pare sia lui, no? Uno che ha guardato la legge come uno che poi la mette in pratica come uno che si è guardato allo specchio e poi si dimentica come fatto. E poi l'ultimo passo è quello che a noi interessa, ma il mistero della verginità di Maria, dice senza che conoscesse l'uomo. venga a vedere il libro della Genesi, no? Cioè, Adamo che conosceva, nasce Cain, che la vede, poi mi ricordo come si chiama il terzo. Conoscere vuol dire, è un linguaggio strettamente sessuale, no? Che indica un'intimità profonda, perché la sessualità si pone dentro un'intimità profonda, nel mondo ebraico. Conoscere vuol dire entrare in un'intimità profonda con l'altro fino al punto. Il problema però gli succede ad Adamo dopo il peccato originale, quando Dio scende per fare la camminata sulla terra. Cosa fa Adamo? Adamo? Sì?
Si nasconde.
Perché era?
Nulla.
Il momento in cui io mi presento nudo, non mi presento nudo a tutti, no? È anche l'intimità. La famiglia, la prima crisi, il primo segnale della crisi fu che lei, quando andava a fare la doccia, si cominciò a chiudere dentro. Non voleva più farsi vedere nudo da suo marito. Il primo segnale. Poi, con senno del poi, tante cose si capiscono, in quel momento nessuno capì niente. La nudità è il luogo, e la nudità non è soltanto quella fisica, abbiamo un'altra nudità, che è quella psicologica. Non sono nudo soltanto quando mi faccio vedere nudo fisicamente, sono nudo quando pian pianino metto in evidenza quello che porto dentro. Che non sono soltanto i valori e le cose belle, o le esperienze che vi ho raccolto, no? Ma uno si mette nudo quando gli fa vedere le cose brutte. Questo lo dico soprattutto per le donne. L'uomo si mette nudo davvero quando gli fa vedere le sue debolezze. E generalmente voi siete molto brave, la prima volta che vi arrabbiate, picchiare proprio lì. Quando l'uomo apre il proprio cuore, e mette in evidenza le proprie debolezze, si mette a nudo. Mette in evidenza quello che non va, cioè i posti dove è ferito. È lì che vi fa entrare pienamente nella sua intimità. E mettersi nudo vuol dire allora proprio entrare in questa intimità profonda. Ebbene, in questa intimità c'è entrato Dio, ma non c'è entrato Giuseppe. Ed è qui che sta il peso specifico della verginità di Maria, che non è soltanto un fatto fisico, che se ne crediamo anche quello, ma è questa consacrazione piena a Dio dentro la relazione perfetta. Abbiamo ancora 5 minuti da accennare ancora una cosa al riguardo. In qualche maniera questo tipo di verginità è qualcosa che deve essere dentro anche al rapporto di coppia. Il linguaggio è un po' fragile, quindi perdonatemi perché non è preciso. Ma se noi veniamo da Dio come vocazione e andiamo a Lui come orizzonte definitivo, e se di là non ci sarà né moglie né marito, vi ricordate, no? Le barriere, no? Di possesso e di proprietà che determinano anche la nostra vita cadranno, no? Le separazioni saranno. Il referente della partenza e della fine è sempre Dio. Può essere che non lo sia durante il cammino. Allora, lo è anche durante il cammino. È che attraverso modalità diverse noi facciamo esperienza diversa di questa realtà di Dio. Per me, che ho la responsabilità di una parrocchia, è la mia comunità parrocchiale. Per lui, che è prima di tutto un frate, è la sua comunità fraterna dentro cui vive. Per uno sposato e una sposata, l'uno per l'altro è il luogo attraverso il quale io incontro il volto di Dio. Quasi utilizzano quasi, per voi proprio lo è, sacramentale, attraverso cui incontro Dio, spero per un Dio sacramento, segno efficace della grazia, cioè rende presente attraverso il segno la grazia di un evento che sta da un'altra parte. Allora, attraverso l'altro, attraverso l'altra, detta così semplicistica, ma però per renderla, io incontro il volto del Cristo, il volto di Dio. Anche qui Efesini mi pare, nel capitolo 5, lo trovate, e bellissimo tutto il cantico dei cantici al riguardo. Per cui nel bene e nel male, negli atteggiamenti buoni e cattivi, anche qui sto semplificando e rende fin lì, che l'altro compie nei miei confronti, che la mia comunità in cui mi trovo mi arriva addosso, non mi arriva addosso, è lì la mia strada privilegiata per fare esperienza. Spero che questo si congiunge con tutto il resto, quello che abbiamo detto, la preghiera, l'ascolto, come dice, basta.
Mi provocava quello che dicevi prima, no? Che non, quando non c'è più progetto, non c'è più speranza, no? C'è, e mi sembra che la realtà avvenga è così, eppure è una società fatta di cristiani, mi chiedo in che cosa, cioè non, abbiamo ridotto una società dove non c'è più progettualità, non c'è più speranza, quindi vuol dire che i cristiani hanno fallito su tutta la linea, perché abbiamo creato appunto una società che non ha più come punto di riferimento lo sguardo del credente, altrimenti non avremmo creato il pensiero debole, non avremmo creato una società cieca, quindi vuol dire che la presenza di cristiani non c'è.
Ti do una risposta breve e te ne do un'altra, una più semplice e una più difficile. La più semplice e banale, anche se è vera, ma non è tutto, è che gli enti educativi all'interno della nostra società, i luoghi da cui parte l'educazione, sono molteplici e in gran parte incontrollabili. Dalla televisione internet, per farti un esempio, no? Se tu pensi che il 30% dei nostri bambini non ha fatica a avere rapporti diretti al di fuori della scuola con altri bambini se non tramite internet, dice che lì è dedicata all'educazione. Questo dovuto da mille ragioni, soprattutto è finita la famiglia patriarcale, cambiamenti, non so, sociologici, e così dicendo, però dobbiamo anche sapere che non siamo l'unici che influenzano la società, neanche i più forti come strumenti, però secondo me anche questa è una risposta parziale. Ti dico la mia, però non è Vangelo, è la mia. Questo è proprio un pensiero mio personale. Io credo che anche nel passato più remoto, quando avevamo un gran numero di cristiani, la società era cristiana e tutto il resto, no? In realtà lo eravamo fino a un certo punto.
In realtà?
Lo eravamo fino a un certo punto. C'era una verniciatura cristiana. D'altra parte, dalla caduta dell'impero romano in avanti, il modello che la Chiesa ha utilizzato per rievangelizzare i monaci, no? Quando le barriere barbariche, era un modello di sovrapposizione. Andava in un posto barbaro, cioè Carlo Magno vince il re dei Sassoni dichiara obbedienza a Carlo Magno, no? E passaggio automatico è l'assunzione della religione del re, vincitore. Pensi che sia proprio così vero che tutti quei sassoni improvvisamente sono diventati cristiani? E se tu vedi un certo tipo di cristianesimo, non voglio fare il protestante qua, capitemi bene, non è questo che voglio dire, voglio farvi ragionare, un certo tipo di cristianesimo in cui si costruisce il gruppo dei santi e il gruppo dei diavoli, no? Risponde all'evangelizzazione di popoli che avevano i loro dei positivi e i loro dei negativi, al punto che, per darti un esempio, trovi ancora in Scandinavia, no? In Svezia, trovi ancora una grotta dove c'è Odino al centro, il padre degli dèi, Thor il figlio da una parte e Cristo dall'altra. Perché facevamo proprio così noi, sovrapponevamo, no? Ora, nei secoli questa sovrapposizione è andata avanti, ma sono rimaste tutta una serie di robe che viaggiavano sotterranee, che non ha mai inciso profondamente, perché dalle nostre parti, in tutte le nostre regioni, c'è tutta questa messa per i morti. Perché noi siamo, veniamo da quella razza lì, da quel tipo di paganesimo romano che aveva il proprio valore dei propri avi. Ed è stato il modo con cui la Chiesa, con le nostre campagne, le nostre montagne, ha evangelizzato. Raggiungi presto l'obiettivo, no? Lo raggiungi numericamente. Il problema è che qualitativamente è un'altra roba. E infatti, quando tu richiedi una scelta più radicale alle persone, le persone ti danno il colpo. Mica sono tanto disposto a fare delle scelte radicali. Perché? Perché dicono, ma insomma non c'è anche la mia famiglia, non c'è anche questo, non c'è quell'altro. Perché mi devo impegnare così? Ma io non sono cristiano anche seguendo la mia famiglia, vero, verissimo, ma forse non ti hai chiesto solo quello, no? O facendo un buon papà, la buona mamma, la mia famiglia però magari i soldi. Certo, forse non ti hai chiesto solo quello. Allora, è chiaro che nel momento in cui annacquo il mio modo di vivere la fede in un quotidiano che di per sé stesso è pieno di compromessi, non è che io non sto dicendo che uno non debba qualche volta farli, sto dicendo che nel momento in cui lo prendo come normale, e dopo un po', è chiaro che cosa vado a segnare, dove vado a segnare. Lo incido. Tu insegni religione, no? Quello giusto?
Quindi vuol dire che se noi non abbiamo così anacquato, che non abbiamo più le radici nel testo biblico.
Non solo, ma nella vita anche molto concreta. Nella vita
è una conseguenza.
Non che è una vita molto concreta, ma la capacità di prendere posizione di fronte alle cose. Io non sono per l'aborto e neanche per il divorzio. Anche se alcune cose magari si possono anche capire, no? Però non credo che una nostro primo compito nella nostra società sia fare la guerra contro l'aborto. Quando mancano delle cose più alla radice, quando il senso della vita non lo discutiamo, quando non facciamo un annuncio con forza, con coraggio, dicendo quelle che sono le cose importanti. Guarda anche in politica, no? Prima c'era il grande partito che mangiava tutto, adesso siamo divisi in mille rigoli, ma in tutte e due le maniere, no? Prima era il grande partito che faceva i compromessi, adesso sono i rigolini, ognuno per conto suo che fanno i compromessi. Mi ricordo da ragazzo, ero impegnato i primi anni in vicino, e mi ricordo che venne a parlare con i giovani, questo segretario bolognese dei giovani di C, no? Per poco lo disputavo in un occhio, e cominciò a dire: io sono un liberale e sono comunque, c'era come più libido, ricordate, no? Sono nella Democrazia Cristiana perché è un fatto più grosso e mi permette di fare di più. Noi due non ci intendiamo. E non sono qui per questo. Sono perché credo in alcune cose. E quando tu mi tradisci sulle cose in cui credo, non vengo più. Esattamente come quello che ho fatto. Quello che voglio cercare di farvi capire è che nel momento in cui non siamo capaci di prendere delle scelte e di incidere con quelle scelte, no? Sempre in quella dimensione che dicevo, fedeltà e misericordia, perché adesso si vede che ultimamente hanno beccato una, hanno condannato, e giustamente secondo me, una dottoressa. Credo che fosse nel Friuli, non ricordo più, proprio di questi giorni sentivo per radio, la quale antiabortista, quando è venuta la mamma che aveva fatto l'aborto per la sua e aveva delle perdite, non lo voleva curare, si è rifiutato di curare, non c'è il rifiuto della cura, c'è il rifiuto dell'aborto, non c'è l'obiezione di coscienza sull'aborto, non sulla cura, l'ha malato. Cioè, bisogna prendere le misure delle cose, capite? Bisogna un attimino prenderle, no? Allora, non è che incidere vuol dire fare delle cose strambe. Sono cose banali. Ve lo dico ancora, scusate, io posso portare i miei esempi, posso portare gli esempi degli altri, no? Quando ero con Lucia, no? Quando in banca, una sera, siamo usciti con tutti gli amici, quando mi hanno detto lascia a casa la macchina ho capito subito cosa succedeva, perché mi conoscono, non è che non mi conoscevano. E si è andati a mangiare, dopo mangiare si è andati, dovevo andare più, curati ragazzi, liberissimi, erano tutti papà di famiglia, tutti andavano in chiesa, io non li conosco là, sono liberissimi, fate ben quello che volete, io non ve lo tolgo, io non vengo. Punto. Fate quello che volete, non vengo. Allora siamo andati su, allora era una capannina, ma anche quello è, poi fai un po' di danno, no? Intorno a te, no? Andate su la capannina, che adesso lo spogliarello, c'erano le donne a vedere lo spogliarello degli uomini, allora era il luogo dove si, vicino a San Luca, perché ci intendiamo, dove si coccava un po', no? C'erano degli scambi abbastanza. E siamo andati dentro, a ballare con gli altri. Allora, una di queste ragazze con cui ballavo, una mia, perché c'è, i tuoi amici c'erano con te, mi dico, volevo andare a Cutania, non ci sono andato, e qui ho la voglia di perdere il tempo. E stai qua, ah sì, hai ragione, non era molto carino, non era molto... Io non l'ho fatto perché non era carino, l'ho fatto perché ero cristiano. Cioè, chiaramente ce l'ho anche io come tutti gli altri, sai? Basta di pigliarmi per questo. Cioè, diciamo, dirci le cose come stanno. E abbiamo il coraggio anche lì, in questa situazione, di dire chi siamo e dare anche un pochino di rottura. Poi è libero di fare in coscienza quello che vuole. Perché il mondo è fatto di colorazioni, no? Di scelte. E quelle scelte sono nelle piccole cose di tutti i giorni. Quando, torno a dire, quando la mia nonna mi viene a dire che non viene messa perché ci sono i suoi bambini, i nipotini che vedono una volta cose, e quel giorno a me mi scappa detto, dico guarda, e domenica va bene, ci sono i tuoi nipotini, sabato dico due messe, ci sono le tre anticole, quattro a San Carlo, se ne hai voglia ci puoi anche andare, se poi non hai voglia è per te, dico io, però non raccontarmi per favore, cioè cerchiamo di non essere ipocriti con noi stessi, no? Perché noi cerchiamo sempre di tenere buono tutto, no? E forse questo è una funzione, un po' di intelligenza, un po' di cosa ci vuole, ma non stupidità. Dico, a me spiace parecchio quando mi sento queste robe qua. Analizzo, perché insomma, cosa vuoi? Diciamoci un pochettino come stanno le cose, cioè, è lì che incidi, è lì che cominci a costruire le basi, però poi puoi parlare anche da volte, lo vedi, no? Prima parliamo un pochettino della quotidianità. E anche qui non sono io, anche non è fedele un poco, magari neanche molto, non lo dicevo io. Credo che sia un po' lì il problema.
Però se non abbiamo il coraggio di questa fedeltà nel poco e nel molto, vuol dire che non abbiamo piantato le radici, no? Abbiamo annacquato.
Annacquato, no?
È tutto molto tiepido. Inizia il vuoto di dire il fuoco.
Il mio problema è che noi abbiamo annacquato molte cose, no? E ci presentiamo al mondo, cioè, dov'è la diversità? Perché devo venire qui, no? Cosa mi dai di diverso? I ragazzi ci chiedono questo poi alla fine, cioè si chiedono qualcos'altro. Dov'è che sei diverso? Ora te l'ho spostato perché il problema è uguale in tante cose, portato in politica, spostato in me.
No, ma in tutti i campi, cioè, tanto le persone, no, sono in tutti gli ambiti, quindi in tutti i campi si vede.
Volevo chiederti una cosa, attualizzando la figura di Giuseppe, no? Questo sogno che ha, in cui pare, no, leggendo, che sia tutto chiaro, nel senso che il Signore parla, è chiaro quello che dice, lui capisce e fa, e agisce, no? Allora mi chiedevo, per noi, tu prima facevi un po' riferimento, no? Il luogo del sogno, diciamo così, o meglio, il luogo in cui Dio si rivela in modo chiaro, no? Per cui riusciamo a capire quello che dice e quindi poi siamo in grado di fare. È la parola, la preghiera, nella tua esperienza, no? Mi chiedevo, è quello il luogo in cui ti sembra di aver scoperto, no? Che il Signore ti parla in modo chiaro, per cui tu puoi solo dire, ho capito quello che mi dici e quindi non mi resta che fare. Cioè forse la difficoltà qualche volta è proprio quello di capire quello che il Signore ci chiede, no? Di fare, di essere, per seguirlo, di fare in modo che sia davvero un Dio con noi, no? Che quindi la nostra vita rispecchi la sua volontà su di noi, possiamo fare quello che Lui farebbe, no? Qua presente attraverso di noi. Quindi io vedo che insomma qualche volta faccio fatica a capire che cosa il Signore mi chiede in questo momento, qual è la sua parola chiara per me. Cioè spesso è difficile proprio leggere tra le righe dei fatti che accadono che cosa il Signore mi sta dicendo in questo momento, no? Per Giuseppe questo sogno, no? Poi magari sicuramente non è stato così, è stata la difficoltà, no? Di accettare una parola difficile e di farla propria. Apparentemente sembra una parola chiara, lampante, no? Questo deve essere, così devi fare.
Io direi che aggiungerei due parole e una qualità. Una parola e una qualità. cioè certa è preghiera, certamente lettura della parola, cioè scrivere la messa, c'è cioè una vita, no, di un certo tipo. Certamente c'è anche un'altra dimensione che secondo me è chiave, ed è più difficile, ma anche passo gli anni, parlo per me, perlomeno, è il pellegrinaggio. Io questo testo l'ho commentato anche ai nostri dell'Ustal di San Marino, no? Proprio sul tema del pellegrinaggio. Questo pezzettino qua, che non è mi muove, fado, il cestino in giro, no? Con lo zaino. È quella dimensione di essere disposti a cambiare, a elasticizzare la nostra vita, a non pensare che lo schema con cui inevitabilmente ognuno di noi cerca di comprendere la realtà sia l'unico e sia esaustivo. Credo che sia questa l'altra cosa, no? Perché e lo facciamo tutti e su tanti piani, non solo su quello religioso, no? Tutte le volte che noi troviamo qualcosa che funziona, che ci permette di capire la realtà, no? Ci agganciamo a quello e lo manteniamo, perché funziona. Il fatto che funzioni, che sia efficiente, no? Non vuol dire che funziona sempre e che ci permette di comprendere tutto. Capito? Allora, rimanere elastici anche su questo piano, cogliere altri punti di vista, essere disposti a cambiare metodologie, essere disposti a cambiare angolature di lettura, allargare, non tenere uno solo. Questo aiuta moltissimo a imparare a leggere. Accanto un'altra parola, allenamento. Allenamento. L'altra cosa è che la corsa di 5 minuti in cui tu vinci è frutto di mesi e mesi di allenamento. Mesi e mesi di allenamento è un allenamento che si fa in mille cose, no? A tutti e tre gli aspetti, quello della lettura della parola, della preghiera come luogo in cui confronto la parola alla realtà, a quello che vivo, come dimensione di elasticità. Allora, se mi metto dentro questa dimensione qua, pian pianino il Signore si fa sentire. Poi non sempre si fa sentire con la, anzi quasi mai, diciamo così, si fa sentire con la dimensione emotiva. Cioè con quella carica emotiva, no? Ma con quella forza necessaria a farci comunque camminare. Che noi cerchiamo comunque anche la dimensione emotiva, certamente i momenti più forti, no? In cui noi l'abbiamo sentito e sono stati segnati da anche una dimensione emotiva interiore, no? Però di fatto è. Mia mamma mi raccontava che quando era piccolina, allora non c'erano delle grandi cose, grandi dolci, non mi ricordo, mia mamma preparava una mousse con le castagne. Poi metteva una serie di seggiole una vicino con l'altra. Arrivava lì da mia mamma, gli infilavo un cucchiaio di roba in bocca, mia mamma se lo gustava tutto bene, però no, si spostava in fondo. Mia mamma, tra, in fondo, altro cucchiaio, e tortura, tornava dall'altra parte e aspettava. Con mia mamma cominciava a camminare. All'inizio il Signore utilizza dei momenti dolci, no? Per insegnarci a camminare. La dimensione emotiva che noi utilizziamo, no? Come linguaggio. Per durare il momento in cui ti senti scaldare dentro. Ogni tanto, quando sei proprio fuori forma, te ne regala uno in questi momenti. Ma generalmente è una quotidianità in cui tu comprendi, vedi che è faticoso, ti viene da tirare indietro, non capite che cosa, e poi lo fai lo stesso. poi magari quando sei finito sei anche contento di averlo fatto, ma la volta dopo non è che è meno faticoso, no? E tu ne hai più voglia,
ricominci da capo.
Poi intanto ci sta anche la caramella, no? Ci sta anche quella, però perché non confondiamo la dimensione emotiva come il luogo certo in cui il Signore parla, eh? Ci sono delle nostre realtà che vivono questi alti e bassi, ma anche cattoliche, no? Lo frequentare, le conosco un po', ripeto anche di chi mi riferisco, no? C'è del buono anche lì, non è che non c'è, però attenzione che non puoi ridurre tutto quello. Praticamente di ovunque l'emozione o me l'invento, perché no, c'è anche quello, no, non c'è niente, no. La realtà è un pochino più complicata, è un pochettino più adulta per certi aspetti. Facciamo buonanotte, cosa rispetto? La prossima è l'ultima, dopo maggio la data non me la